Dunque, solo per esigenza di completezza, noi abbiamo visto, diciamo così, processi psicologici che si mettono in atto in persone disoccupate croniche tendenzialmente, quindi di una certa età, abbiamo detto 40-45 all'area più a rischio, in cui possono sviluppare delle conseguenze traumatiche anche molto negative. Però tutte le ricerche dicono che diciamo le conseguenze sono più assorbibili, sono meno traumatiche man mano che si scende nell'età. Per cui le differenze si fanno sotto i 30 anni, tra i 30 e i 40 e tra i 40 e i 50. Allora, sotto 30 anni il significato della perdita del lavoro o soprattutto di non avere disponibile un'occupazione stabile, ma che ci si arrangia col lavoro interinale, con come dire, quello che si trova, col precariato, si sottolineano molto in tutte le ricerche anche l'aspetto di risorsa che questa situazione comporta per i giovani, che hanno la possibilità di sperimentarsi in contesti diversi, su mansioni diverse, con molte opportunità, anche in base alla loro capacità relazionale, di fare conoscenza, eccetera, ma soprattutto di viversi il lavoro precario come opportunità integrativa a quella che è la definizione di un loro percorso formativo non ancora conchiuso. E quindi il classico esempio è lo studente universitario, che in qualche modo un po' si mantiene anche gli studi lavoricchiando, un po' magari integra rispetto al proprio budget con lavoro estivo, un po' ha l'idea di fare un lavoro magari per 6 mesi, perché gli altri 6 mesi ha deciso di fare un'esperienza all'estero, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente sotto i 30 anni, all'interno di un processo formativo in corso, diciamo l'instabilità lavorativa, la mancanza di un lavoro tradizionalmente inteso, non viene vissuto come una perdita, ma viene vissuto, non dico come un'opportunità, ma come una questione con cui, diciamo, la propria soggettività, il proprio progetto di vita, la propria creatività riesce a fare bene i conti, ok? Tra i 30 e i 40 no, cioè finita questa fase, diciamo, formativa, no? Tenete presente la dilatazione che tutta la sociologia ci dice rispetto all'acquisizione dell'età adulta, no? È significativo che tutte le ricerche sui giovani ormai abbiano spostato il confine da 24 addirittura a 34 anni, no? Per cui si è giovani fino a 34 anni. Come dire, giovani vuol dire che non siamo ancora in un'età in cui si è completamente autonomi, no? Tutte le ricerche Eurostat dicono come l'Italia sia il paese europeo, uno tra i due paesi europei, in cui i giovani stanno più a casa fino a, appunto, anche a volte 29 anni mi sembra che sia l'età media. Quindi, a differenza dei nostri cugini francesi, che invece sarebbero i più precoci, dove a 24 anni i ragazzi escono, però 24 anni, non è che 24 anni siano poco per fare esperienze di autonomia. Ecco, allora, in questo contesto di dilatazione del proprio percorso formativo, dell'inserimento nella vita adulta, della mancanza e del venir meno dei riti di iniziazione che erano il servizio militare, il fidanzamento, le nozze, la nascita di un figlio, tutto spostato tendenzialmente mediamente dopo i 30, no? Dopo i 30 la mancanza invece di opportunità lavorativa stabile, ahimè, comincia a sentirsi. E questo sui giovani ha una conseguenza che viene definita sempre in sociologia di defuturazione, e quindi quello che viene definita la mancanza di potersi progettare il proprio futuro. Sì, sì, ho un lavoro, non posso sposarmi, non posso avere figli e quindi rimando. E quindi tutto questo contribuisce all'allungamento, no? Allora qui diventa un problema perché blocca e continua a protrarre la propria vita nella condizione precedente. Quindi molto spesso continuazione della permanenza nella famiglia d'origine, in cui ci sono un sacco di pro ma anche un sacco di contro, no? E quindi tutti i vantaggi secondari delle cosiddette comodità, tra cui il reddito che con i lavori precari posso guadagnarmi, diciamo tendenzialmente tutto al mio servizio e non al mantenimento della casa, non all'autosussistenza. Quindi, diciamo, quello che comunemente si dice, poter utilizzare la casa dei genitori come albergo, tra virgolette, in cui non si paga nessun conto, questo è sicuramente un vantaggio secondario. Una qualche copertura affettiva, per quanto, diciamo, di retaggio, continua a esistere, e quindi sono tutta una serie di vantaggi. Di fatto, la vera autonomia uno la conquista solo quando si sperimenta in toto, fuori casa. Allora, dopo i 30 comincia a essere un dato pesante, diciamo, comincia a essere un dato sensibile, che si gioca anche nelle dinamiche con la famiglia d'origine, o perché cominci in alcuni casi a pensare di essere di peso, o perché ormai si è, perché anche qui hai perso l'epoca d'oro in cui dovevi sganciarti fondamentalmente, no? E la fatica di sganciarsi sembra un tradimento di legami familiari con la cultura del mammismo imperante che vige ancora da noi, insomma, quindi produce poi tutta una serie di lacerazioni non da poco. Tra i 40 e i 50 è l'evento traumatico di cui abbiamo detto. Tra i 40 e i 50, una frase tipica che alcune ricerche mettono in evidenza è: perso il lavoro, cerco di non vivere di passato, perché se vivo di passato sto male. E quindi, cioè, riuscire a confrontare come era prima rispetto a com'è o com'è adesso. Sui giovani poi abbiamo una cosa strana, che è quella che è chiamata la sindrome di Donald Duck, la sindrome di Paperino. Ci sono alcuni giovani che sviluppano resistenza psicologica all'occupazione, si sono sviluppate delle culture di non lavoro. Mica tutti discendono dalla cultura protestante calvinista per cui il lavoro è un dovere, e quindi in questo modo uno si guadagna non solo la vita di oggi ma anche quella di domani. Quindi la sindrome a Paperino si configura così: uno, sopravvalutazione dei propri desideri attuali, che però hanno un difettuccio, in quanto sopravvalutazione non fanno bene i conti con l'esame di realtà. Cioè c'è uno scarto tra ciò che si desidera e ciò che è realizzabile. Questo si coniuga con una più limitata capacità di tolleranza alla frustrazione e di sopportare i tempi di attesa. Ok? Quindi desidero di più di quanto non riesco a portare a casa e, diciamo, mi sento sempre più frustrato e reattivo al fatto di non realizzare i miei desideri. Questo produce una scarsa capacità di autovalutazione rispetto alle possibilità oggettive, un preponderante atteggiamento fatalista, di cui abbiamo parlato, e una bassa autostima. Cioè sono fasce sociali giovanili in cui il consumismo, diciamo materiale ma anche simbolico, ha determinato da una parte la crescita dei desideri ma anche la difficoltà a farli coincidere con le proprie potenzialità e quindi a realizzarli. Perché un lavoro significa avere un'organizzazione della giornata. Un lavoro significa riconoscere l'esistenza dell'interdipendenza, della divisione dei ruoli. Un lavoro significa riconoscere la ragione di scambio che c'è tra ricevere denaro e dare delle prestazioni. Queste tre cose qui, per alcune fasce giovanili, non sono così metabolizzate e digerite. Perché devo avere un'organizzazione della mia giornata, scandita da un'attività lavorativa che si impone su di me? Perché devo interdipendere? In questa età c'è l'illusione dell'indipendenza totale. Perché non posso avere denaro senza uno scambio di prestazioni? In fondo, la mia esperienza fino adesso, appunto, magari mi ha detto che può andare avanti benissimo così, no? Allora, se lavorare invece significa avere la giornata rigidamente organizzata e decisa da altri, se significa dover fare i conti con la divisione dei ruoli e l'attenzione all'altro, se vuol dire appunto avere dei soldi solo se lavoro, questo cosa comporta? Comporta una fuga da un'organizzazione della giornata, una sfiducia nella collaborazione con l'altro e al tentativo di avere soldi senza lavorare, fondamentalmente. Quindi prevale un atteggiamento che i sociologi definiscono passivo disorientato, caratterizzato da un'assenza di valori di reciprocità e ovviamente la mancanza di una rappresentazione positiva del lavoro. Il lavoro è: ma chi me lo fa fare? Sostanzialmente. Quindi ciò porta a una rinuncia in partenza di un progetto professionale, a una scarsa disponibilità all'ingaggio a dei percorsi lavorativi e al ricorso a tutte quelle che sono le autogiustificazioni a portata di mano. Ah, ma intanto non c'è lavoro per nessuno, ma intanto i lavori che sono, si possono trovare sono lavori di cacca, non se ne ricava niente di buono, eccetera, e quindi tutti avalli, razionalizzazione della cultura del non lavoro, del disimpegno e del disingaggio. Allora, si dice che la sindrome di Paperino è un luogo di complessità. In che senso? Perché ci convergono da una parte comportamenti e atteggiamenti personali, dall'altra parte invece difficoltà che sono anche oggettive, che alimentano i comportamenti personali. Quindi si inizia da una carenza di motivazione che si alimenta di negative rappresentazioni del lavoro, che sono anche oggettive, cioè a un ragazzino che non riesce a finire la scuola secondaria, che ripete due o tre volte, i genitori si ingaggiano per farlo continuare a studiare, magari lo scrivono a scuola privata, pagano e recupera due anni, torna in scuola pubblica, di nuovo bocciato, quegli anni tra i 14 e i 18, che dovrebbe essere l'epoca d'oro della formazione, che sono gli anni della formazione, ce lo raccontano lo stesso genere dei romanzi di formazione, che dice che quella è l'età in cui si fa un'esperienza che ti rimane dentro, in cui si impara, eccetera, eccetera. Per questi ragazzi quegli anni diventano invece gli anni dell'inconcludenza. Non portano a casa niente, non portano a casa il diploma, non portano a casa una capacità reale, non portano a casa neanche una busta di un qualche lavoro che ti dà dignità, perché la metti sul tavolo e dici: con quella faccio la mia parte, io non ho studiato, ma magari ci studia mio fratello. Inconsistenza totale, fondamentalmente. E quindi il lavoro, se oggi che si propone a questi ragazzi è andare a distribuire volantini nelle case, è chiaro che queste non possono che alimentare una rappresentazione negativa del mercato del lavoro. E quindi produce frustrazioni e produce cultura del non lavoro. Allora, noi abbiamo a che fare anche con queste fasce giovanili, no? Su cui dobbiamo lavorare sugli elementi soggettivi, ma anche sulle opportunità oggettive. L'ultima questione su cui insisto è che ovviamente le ripercussioni negative sul lavoro si differenziano in base ad alcuni aspetti. Dell'età abbiamo detto, per i 40-45 anni maschi l'età più critica. Per il genere, il ruolo femminile, così ancora come concepito nella divisione dei ruoli, la perdita del lavoro molto spesso nel bene e nel male è compensata dal ruolo casalingo e quindi non rimani disoccupata nel bene e nel male. Molto incide ovviamente diciamo la classe sociale di appartenenza oppure la rete di sostegno, la possibilità di avere altri redditi. E l'ultimo aspetto è la vulnerabilità delle persone allo stress, di cui bene o male abbiamo parlato, no? Quindi, diciamo, confluiscono tutte queste serie di variabili per cui la reazione al trauma è diversa. La reazione al trauma è diversa per cui ai due estremi, da una parte ci sono le persone che il trauma lo subiscono fino in fondo, non sanno reagire, dall'altra parte ci sono coloro che invece riescono a trasformare la perdita paradossalmente in risorsa e quindi riescono a trarre l'occasione del cambiamento improvviso alla propria vita come un'opportunità per ridefinizione di sé. E anche in base ovviamente al livello di responsabilità che grava sulle loro spalle, perché se dal mio reddito dipendeva tutta una famiglia è molto più difficile. Se dal mio reddito dipendo solo il badare a me stesso, il fatto che sia disoccupato mi può improvvisamente aprire, ecco, dei progetti di vita anche più avventurosi su cui magari potrei provare a cimentarsi. Quindi l'attivazione di risorse positive vuol dire vederci anche l'apertura di possibilità, vuol dire finalmente avere dei tempi per dei micro progetti che erano sempre stati accantonati, vuol dire scoprire, vuol dire magari delle risorse inediti. Questo per non chiudere in negativo, ecco, tutta la discussione che ci siamo fatti. Prevale invece in genere quelle che sono le tensioni quando uno ha famiglia, perché la prima tensione che si apre è nel rapporto con i figli e con la moglie e quindi con la famiglia acquisita. Il fatto di non fare più la mia parte mi pone in una situazione di difficoltà psicologica soggettiva. E il fatto di non uscire per andare a lavorare, ma sempre di essere in casa, rischio di essere un peso ingombrante. Quindi apre delle dinamiche relazionali difficili. Non faccio la mia parte e per di più sono lì. Su un ruolo casalingo che non ho mai fatto, su cui non mi so proporre fondamentalmente. E coi figli qualcuno diceva, non è tanto nella condizione di non poterli più portarli qualche volta al mese a mangiare una pizza o di fargli il regalo di compleanno, eccetera, ma è il fatto che molto spesso loro si vergognano di un padre disoccupato e quindi questo apre delle dinamiche come dire che sono maligne all'interno delle considerazioni e dei rispetti familiari, soprattutto se sono all'interno di culture tradizionali. Quindi la gestione della dinamica familiare si fa molto più complessa. Quindi arrivare a concludere con la frase perso il lavoro, mi rimane la famiglia e l'onestà, questo è un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. È un punto d'arrivo di risoluzione di determinate dinamiche che la famiglia riesce a fare massa positiva per cui è possibile pur in quella situazione conservare il valore dell'onestà. Quando questo non avviene, molto spesso non c'è più la famiglia che è diasporizzata e molto spesso c'è la tentazione a cedere anche all'illegalità. Va bene, chiudo perché sennò faccio troppo lunga. Abbiamo tempo per le nostre conversazioni che si propongono. A voi.